collagene funziona veramente per diminuire le rughe e per migliorare la salute e la bellezza della pelle? Avrete visto che in molti ne parlano ed è uno degli integratori più acquistati dalla gente. Inoltre ci sono moltissimi studi, anche meta-analisi e review sistematiche, quindi in teoria studi di buon livello, che ne proverebbero l'efficacia. Avete presente che tutti gli influencer del collagene italiano ed esteri vi spiattellano questi studi, no? Questi screenshot, il collagene fa bene alla pelle perché è studio. Ecco. Questo, parlo di questo oggi e in questo video molto lungo, vi anticipo subito, lungo perché chiaramente voglio farvi vedere come si applicano i criteri di selezione degli studi e i criteri per stabilire se una cosa funziona o no in ambito medico, ma qui in questo caso anche per gli integratori, ve lo voglio spiegare bene, Quindi vi spiegherò come stanno le cose sul collagene secondo il mio parere, ma in maniera esemplificativa di come si dovrebbe fare per ogni altro, ogni altra sostanza, parlando di integratori, anche per i farmaci, ovviamente. Quindi in pratica applicherò le mie conoscenze mediche ad un campo, quello degli integratori per la bellezza, che in realtà non è il focus della mia attenzione, non mi interessa più di tanto, ma quello che farò sarà semplicemente applicare le mie competenze di ricerca alla narrazione odierna sul collagene come integratore. Questo perché, insomma, penso che anche a voi possa interessare capire cosa pensa un medico su un tema di questo genere, soprattutto sapere se state spendendo bene o male i vostri soldi e tempo, e soprattutto se in realtà magari non state facendo le cose giuste per migliorare la pelle. Infatti alla fine vi spiegherò anche quali sono, secondo le più stringenti evidenze scientifiche, quali sono le cose giuste da fare per salute e bellezza della pelle. Vedrete che vi dirò cose molto molto diverse da quelle che sentite dire là fuori da tutti. Per cui se, voglio dire, siete completamente inchiodati all'idea che il collagene farà bene sempre e comunque, e lo state magari già comprando da tempo, avete già speso magari tanti soldi, e questo è un bias importante per dire no, non voglio sapere assolutamente come stanno le cose, credo in questa cosa, ho già investito dei soldi e ne investirò ancora tanti in futuro, insomma. Se fate parte di questa popolazione, lasciate perdere, perché probabilmente non riuscirò a convincervi. Se siete lì, seguite questo video, perché farò del mio meglio per dirvi quello che penso, sulla questione, per cui, vi ripeto, non è un video semplice, non è un video banale, ma ho cercato di usare un linguaggio utile e, come dire, comprensibile a tutti, tutti, sia che siate persone che masticano il linguaggio della scienza, oppure che siate persone che semplicemente vogliono capire quello che penso sul tema del collagene per la salute e la bellezza della pelle. Vi ricordo che questo video sarebbe in realtà parte del mio corso La scienza degli integratori, ed è stato realizzato proprio su richiesta dei corsisti. Infatti nel corso La scienza degli integratori ogni mese aggiungiamo un'analisi di un integratore sulla base di una votazione interna al gruppo delle persone che hanno acquistato il corso. È un corso in continua crescita, ovviamente è un corso in cui, ripeto, sono molto restrittivo, vi parlo di evidenze scientifiche del più alto livello possibile, chiaramente. Comunque, ripeto, solo per questo mese rendiamo pubblico il primo video che hanno proposto proprio i corsisti, che hanno votato i corsisti, poi dal prossimo video in avanti, dal prossimo contenuto in avanti, quindi dal prossimo integratore che i corsisti mi chiederanno di analizzare, bene, quel video lo potranno vedere solo chi è iscritto alla scienza degli integratori, ok? Ricordate che questo contenuto, voglio essere chiaro, così evitate anche di andare avanti se non vi interessa. Questo contenuto è dedicato a chi vuole capire veramente le cose, non semplicemente avere informazioni banali, mainstream, accondiscendenti, ok? Soprattutto io sono qui a parlare a chi vuole avere un punto di vista realistico sulle cose, no? E realistico che cosa intendo? Il più possibile basato sulla scienza. Altra cosa importante, poi con le premesse fra pochissimo ho finito, questo che vi sto per portare non è la verità. Non troverete sui miei canali la verità. La verità la lasciamo ai religiosi, ai mistici, forse un pochino ai filosofi. Qui vi dico quello che penso io su di un argomento specifico dopo aver visionato la letteratura. Ricordate bene che io sono un medico, non sono un guru, non sono un mago, non sono il vostro guru, per cui anche io potrò sbagliare, soprattutto avere dei bias, sicuramente. La cosa bella è che in questo contesto specifico potrete commentare tutto anche voi e dire la vostra, così ci si diverte di più. Ovviamente non insultatemi se per caso troverete delle informazioni che in qualche maniera vi portano in dissonanza cognitiva, non incazzatevi, semplicemente commentate in maniera tranquilla e vi risponderò in maniera altrettanto tranquilla. Bene, finita l'introduzione, andiamo ad iniziare. Una piccola introduzione anche per voi che siete dentro alla scienza degli integratori. Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao a tutti, tutti voi che siete dentro al nostro videocorso. In realtà questo video, l'avete capito, è per voi, anche se, come vi ho detto prima, solo per questa volta sarà a disposizione di tutti per far capire un pochino come funzionerà questo, diciamo, processo di analisi degli integratori che ci proporrete a votazione. Sicuramente questo è anche un pochino esemplificativo di qual è il mio atteggiamento, no? Il mio, chiamiamolo, atteggiamento di fondo quando devo analizzare una cosa, cioè super restrittivo, super scientifico, e fare in modo tale che non buttiate via i vostri soldi, non sprechiate soldi e soprattutto, dovendo, come dire, assumere un integratore per tanto tempo, far sì che assumiate quello giusto, giusto da un punto di vista di scienza, giusto per voi, ok? Chiaro? Questo è importante, vogliamo evitare che sprechiate soldi in scatole, scatolette, pillole, pilloloni, polveri inutili, chiaro? Ecco, questo mese, tutti voi che siete dentro la scienza dell'integratore avete scelto il collagene come primo integratore di cui dovrò andare a fare un'analisi critica, e la farò, quindi sia sulle premesse teoriche, sul perché il collagene possa essere utile per la bellezza e la cura della pelle, che sulle evidenze presenti in letteratura. Ci limiteremo all'aspetto, chiamiamolo, del collagene per pelle, cute, bellezza e salute della pelle. In realtà ci possono essere anche altri utilizzi del collagene, ma questo è ancora un altro discorso che non affronteremo oggi. Non mi stupisce comunque questa scelta che avete fatto voi sul collagene, perché, ripeto, il collagene è super sotto il fuoco dell'attenzione di tutti, ne parlano mille influencer, chiamiamoli di salute, di integratori, perché poi c'è proprio, sta creandosi la categoria di influencer degli integratori, sia in Italia che all'estero, quindi la scelta non mi stupisce. Ecco, sicuramente negli ultimi anni il collagene è diventato un integratore davvero molto diffuso tra le persone, e il mercato degli integratori di collagene in Europa, sono andato a controllare proprio oggi, è sicuramente in forte crescita. In forte crescita, come è in forte crescita tutto il mercato degli integratori, perché la gente compra tantissimi integratori, tantissimi, perché molte volte vengono considerati come una sorta di scorciatoia. Non riesco ad avere il giusto lifestyle, prendo l'integratore. L'integratore non si usa così, ragazzi. Voi state provando a pagare, a comprare delle soluzioni a delle pecche di stile di vita. Questo non è l'approccio giusto con l'integratore. Ve ne parlo nel corso, ma ve lo dico anche qua molto chiaramente. L'integratore non serve a mettere una falla, a tappare una falla se non vivete bene, ma serve a potenziare e a ottimizzare uno stile di vita che deve essere comunque a priori portato avanti bene. Chiaro? Questo è molto importante, Comunque, ancora due dati, perché sono andato proprio a vedere il mercato mondiale dell'integratore di collagene. Questo del collagene è un mercato in super ascesa. Si stima che il mercato globale, allora, vediamo se mi ricordo bene, degli integratori di collagene crescerà da 2,22 miliardi di dollari nel 2023, quindi l'anno scorso, a 3,4 miliardi di dollari entro il 2031. E ci sono stime ancora più ottimistiche. La crescita di questo mercato non mi stupisce, perché è correlato a diverse variabili molto chiare, molto importanti. Allora, intanto è l'aumento della diffusione di messaggi che sostengono, messaggi di marketing, appunto, ripeto, influencer, youtuber, eccetera, tutta gente che sostiene l'utilità dell'utilizzo del collagene come integratore, soprattutto per il miglioramento estetico della cute, ma anche per altre cose, diminuzione dell'efficienza articolare, del dolore articolare, miglioramento della qualità del tessuto osseo, ma soprattutto si parla di cute, bellezza della pelle, salute della pelle. Poi abbiamo anche l'aumentare dell'età media della popolazione, che genera maggiore richiesta, no, di soluzioni estetiche e funzionali connesse alla risoluzione di problemi legati al processo dell'invecchiamento, al naturale processo dell'invecchiamento, e quindi l'idea che si possa rallentare soprattutto l'aspetto estetico dell'invecchiamento utilizzando ad esempio il collagene, che possa migliorare diminuire il numero di rughe, migliorare l'idratazione, la compattezza della pelle, eccetera eccetera, parametri di questo genere, parametri estetici. Nascita Di conseguenza sta avvenendo nascita di realtà imprenditoriali che cavalcano alla grande tutta questa onda e che tendono a potenziare, a rendere iperbolico, irrealistico il messaggio di marketing sull'utilizzo del collagene come integratore. E come sospetto, vedrete che questo mio contenuto scatenerà subito delle risposte grossolane, enormi. Vedrete che qualcuno dirà che sono cosa fa un medico, uno psichiatra che si intende di collagene. No, ragazzi, io mi intendo di letteratura scientifica e sto applicando questa cosa al collagene. E lo sto facendo perché mi sta sul cazzo che la gente butti via i soldi, ok? Per cui, ripeto, cercherò di capire oggi, assieme a voi, insomma, portando vari tipi di ragionamenti, soprattutto basati sui fatti, su se il collagene effettivamente sia utile o no per la pelle, eh? Poi c'è ancora un altro punto importante rispetto al fatto che il mercato è in crescita. La ricerca sugli integratori, quello che dicevamo all'inizio, la ricerca sugli integratori di collagene ha visto una crescita molto elevata, super significativa negli ultimi anni, con un numero crescente, di conseguenza, anche di rumore di fondo, di conflitti di interesse, di pubblicazioni di scarso livello, ma ne parleremo fra pochissimo, ok? Perché questo è veramente un punto importante, perché ricordate che in questo momento storico, oggi nel mondo si spendono molti più soldi in integratori che in farmaci. Chiaro? Ripeto, si spendono più soldi in integratori che in farmaci. Questo giustifica il fatto che si stia sviluppando una letteratura scientifica farlocca e di parte a supporto di questa realtà, di questo dato di fatto, del fatto che le persone vivendo male vogliono risolvere i loro problemi di lifestyle mettendo delle toppe usando integratori. Ripeto, non è questo l'utilizzo dell'integratore. L'integratore è un potenziatore di uno stile di vita che deve essere di per sé già ottimizzato. Ok? Può aiutare, certamente, ma non può essere un sostituto di un buono stile di vita. Ripeto, richiaro. Ok? Bene, quindi, domanda principale da fare: che cos'è il collagene e in che cosa consiste il suo mercato? Perché questa è una domanda che, a mio parere, è indispensabile. Come dire, a cui è indispensabile fornire una risposta. Allora, partiamo dalle cose proprio basiche. Il collagene è una proteina strutturale, strutturale del nostro corpo, sicuramente fondamentale, direi, del corpo umano, una proteina molto importante, è responsabile della forza e dell'elasticità dei tessuti connettivi, come la pelle, ma anche di cartilagini, ossa, tendini. Chiaro, è una proteina molto molto specializzata e di tipo strutturale. Ma passiamo agli aspetti, chiamiamoli, del mercato del collagene, eh? Perché è importante avere queste premesse. Le tre principali aziende produttrici di collagene sono Gelita, che è fondata nel 1875, ha la sua sede centrale a Erbach in Germania. La Rousselot, parte poi di, in realtà è parte di un gruppo più grande, Darling Ingredients, è stata fondata nel 1891 e ha la sua sede centrale a Son, nei Paesi Bassi. E poi una molto importante, perché è responsabile della sponsorizzazione di tantissimi studi, anche le altre, ma questa di più, si chiama Nitta Gelatin, fondata nel 1918. Avete capito? Parla la gente di collagene come se fosse una realtà del presente. Il collagene, il mercato, il marketing del collagene è iniziato a inizio secolo, anzi, ancora nel secolo precedente e in quello ancora prima. Ok. Comunque, Nitta Gelatin è fondata nel 1918, ha la sua sede centrale a Osaka, in Giappone. Infatti, come vedrete, come potete vedere subito, la maggior parte di questi studi derivano chissà come mai sul collagene, tutti dal Giappone, ecco. Queste sono le più grandi realtà, realtà che si spartiscono probabilmente più dai miei calcoli, da quello che ho potuto vedere, più del 90% del mercato mondiale del collagene. Che il collagene non si usa mica solamente, cioè, adesso vi chiederete, ma come mai il collagene, ha iniziato a parlare di collagene nel 1918, nel 1875 addirittura, come mai? Ecco, i quattro principali settori in cui il collagene all'ingrosso viene venduto non sono solo quelli del collagene alimentare, che sembra una novità assoluta, è una fantascienza nata adesso. No, vi dico subito qual è il primo settore che utilizza il collagene. Scusate, ma devo bere perché sarà un video lungo. Allora, il primo settore che utilizza il collagene, quello che ha fatto partire tutto questo mercato, è l'industria alimentare, e vedremo dopo perché. Il secondo settore che gli è andato dietro è la cosmetica, e vedremo dopo perché, cioè le creme. Il terzo gruppo in senso temporale, ma che adesso sta diventando sta salendo, non batterà mai il cibo, ma sta salendo, è l'industria degli integratori, l'industria nutraceutica. E poi anche l'industria farmaceutica, che è stabilmente fissa, eh? Quindi vediamo adesso il mercato globale del collagene, proprio del collagene, prima parlavamo dell'integratore, quello del collagene ha un valore enorme, con delle stime che indicano un mercato di circa 4,73 miliardi di dollari, ok? Che crescerà ancora, perché stanno crescendo tutte queste cose. Allora, perché cibo e poi perché si stanno spostando su creme e integratori, questi produttori di collagene, eh? È importante notare che la produzione di collagene è poco dispendiosa, è molto poco dispendiosa, in quanto il prodotto, chiamiamolo finale, viene principalmente generato, no, da materiale di scarto che proviene dalla macellazione di fonti animali, come bovini, suini, pesce, galline, galli, ok? Prendono tutto quello che resta, quindi lische di pesce, teste di pesce, tutto, frullano tutto e alla fine producono a pochi soldi il collagene. Hanno pure trovato una soluzione a dire: cosa ne facciamo di sta roba qua? La buttiamo via oppure ci facciamo addirittura un mercato? Bene, hanno trovato una soluzione, ci hanno fatto un mercato, chiaramente, eh? Il mercato del collagene, per ritornare alle quattro aree in cui viene maggiormente utilizzato, si è appoggiato per moltissimi decenni, come dicevamo prima, prevalentemente al mercato della produzione di cibi ultraprocessati, ok? E in che modo? E questa è la cosa interessante, perché chi vi parla di collagene poi ha tutto un retropensiero, chiamiamolo di tipo salutistico, no? Sono tutti, ogni tanto qualcuno parla addirittura di lifestyle, di alimentazione sana, ecco. Il collagene, il mercato del collagene, è utilizzato principalmente come additivo funzionale per migliorare texture, stabilità, palatabilità di prodotti alimentari, ok? Lo usano per la ricerca del bliss point, viene aggiunto a cibi come yogurt, barrette proteiche, bevande, gelatine, prodotti da forno, per aumentare il contenuto in parte di proteine, ma sicuramente migliorare la consistenza e alterare alcuni parametri di palatabilità. Stiamo parlando, ragazzi, di cibo ultra processato, quello di cui magari chi vi vende il collagene vi dice pure questa roba qua, ok? Del settore degli alimenti ultra processati che viene usato il collagene, ed è usato proprio per questa sua capacità di legare l'acqua, stabilizzare le emulsioni, contribuire a migliorare la durata, la qualità sensoriale dei prodotti, a rendere cibo da naturale a ultra processato. Questo è il primo utilizzo del collagene nel mondo, eh? Questo utilizzo del collagene è il più diffuso, ma è anche quello meno remunerativo, fra virgolette, no? In quanto si utilizza per produrre cibi ultraprocessati di bassa qualità che costano poco, anche se poi ovviamente se ne vendono tantissimi, ma diciamo che il margine di guadagno del collagene in questo senso è basso, se ne costa, diciamo, hai dei cibi che costano poco, ma ovviamente ne vendi tanti, quindi alla fine non è così basso, chiaramente. Al contrario, quando il collagene viene monetizzato al massimo, no? Le cose cambiano, E il collagene viene monetizzato al massimo nel momento in cui lo si utilizza per la produzione di prodotti che vengono percepiti dagli acquirenti come speciali e di lusso, ovvero creme di bellezza, integratori nutraceutici. Diciamo che in questo caso il margine di guadagno è molto, molto, molto più alto. Ok? Diciamo che in pratica il modo migliore per vendere a caro prezzo il collagene, una sostanza che in questo contesto diventa magicamente simile all'oro, è quello di avere in testa che il collagene costa poco produrlo, praticamente è spazzatura convertita in un nuovo prodotto, e che poi lo utilizzi per creare prodotti, chiamiamoli high-end, di lusso, ok? Non so se mi sono spiegato, spero di essermi spiegato, E questa è la ragione per cui si sta spingendo molto la produzione verso prodotti che facciano uso del collagene, associandolo in maniera anche molto aggressiva, molto assertiva, no? A claim di benessere, bellezza e salute. In palese contrapposizione, in totale contrapposizione al fatto che le stesse aziende che vogliono far passare il collagene come sta roba, in realtà lo usano poi per fare cibi ultraprocessati, chiaro? Cioè, questo è un aspetto che non è, chiamiamolo, sostanziale, ma già, non so, a me era un po' il cazzo, ecco, non so se a voi, ecco, è qualche cosa che è indicativo di quali sono le reali intenzione, l'approccio etico di queste aziende, ok? È difficile che chi si muove a fare cibi ultraprocessati poi abbia in testa proprio, come dire, un approccio di aiuto alla popolazione, eh? Diciamolo così. Comunque, Quindi questo è il discorso. Ecco, per tutte queste ragioni, quindi la necessità di rafforzare il messaggio che il collagene usato in certi contesti è veramente oro, quando in realtà, come dire, il frullamento di spazzatura, ahimè, animale, che ha anche tutti degli aspetti etici non da poco a mio parere. Comunque, per questa ragione si sta cercando da alcuni decenni di favorire la produzione di una letteratura scientifica che supporti questo mercato, ok? Supporti le ipotesi teoriche di questo mercato, che, ripeto, è molto più remunerativo e anche meno stigmatizzato dalla gente, no? Non facciamo cibo ultraprocessato che vi uccide, fa diventare obesi, diabetici, osteoporotici, eccetera, eccetera, ma vi diamo il collagene che, se lo usate bene, addirittura vi farà bene. Interessante. Quindi da una parte facciamo merda, dall'altra parte facciamo una roba che dovrebbe farvi bene. Insomma, va bene. Interessante come premessa, no? Bene, ma andiamo avanti con il fulcro, con uno dei principali fulcro di questo discorso. È razionale, scientifico, dell'utilizzo del collagene come integratore per la pelle, per la salute e la bellezza della pelle. Un po' di premesse. Il collagene è una proteina che costituisce il 70-80% del peso secco del derma. Il derma, a sua volta, costituisce il 10-15% del peso totale della pelle umana. Dato che la pelle di un adulto pesa in media tra 4,5 o 11 kg, il peso del derma si situa approssimativamente tra, ora spero di non aver sbagliato i calcoli, ma tra 0,45 e 1,65 kg. Insomma, ora sto facendo calcoli un po' così, però insomma, li ho fatti, ecco. Di conseguenza, il peso di tutto il collagene della cute è all'incirca fra 0,4 e 1,2 kg, fra 4 etti e 1,2 kg. Facciamo 8 etti in media, 800 grammi in media, eh? Andiamo alla premessa di partenza, cioè l'invecchiamento cutaneo, eh? Il punto, quindi, è che con l'invecchiamento la produzione interna al nostro corpo di collagene diminuisce. Questa diminuzione porta a una perdita di elasticità e compattezza della pelle, minore idratazione, formazione di rughe e aumento della secchezza in pratica, no? In pratica, appunto, il processo per cui si genera il collagene nel corpo umano, in qualche maniera, ahimè, si fa meno efficiente. In questo senso, questo evento non corrisponde mai praticamente a un minore assunzione di collagene, è proprio il processo che di per sé peggiora, ok? Fa parte del naturale processo di invecchiamento. E anche in questo caso lasciate perdere i messaggi che vi dicono che è possibile rallentare l'invecchiamento, perché poi il collagene viene inserito in questo senso, in questa narrazione. Ricordatevi che da un punto di vista scientifico l'unica cosa che possiamo fare non è rallentare l'invecchiamento e non accelerarlo, che è già tanta roba in realtà. Lo ripeto, non possiamo rallentare l'invecchiamento. L'unica cosa che possiamo fare è non accelerarlo, che in realtà è la specializzazione di tutti gli esseri umani, che fanno in tutta la loro vita cose fantastiche per accelerare questo processo. Chiaro? Per il momento, poi in futuro si potrà fare probabilmente varie cose, ma al momento non abbiamo evidenze che sia rallentabile. Quello che possiamo fare però, ragazzi, ed è pazzesco che nessuno voglia fare questa roba, visto che tutti non volete morire, mi sembra di capire che volete tutti vivere tanto, bene, bene, ecco. Quindi ricordatevi che quello che potete fare è non accelerare l'invecchiamento, ok? Allora, e quindi, in che modo l'assunzione, ecco, partiamo alle domande chiave, in che modo l'assunzione di collagene come integratore può ripristinare un processo che naturalmente si deteriora? Come si può fare? Ci sono alcune risposte molto riportate sul web dai vari influencer del collagene italiano ed estero che io personalmente trovo pseudoscientifiche, ma ve lo ripeto ancora, è un mio parere che proverò a motivare bene, però. Allora, l'integrazione con collagene idrolizzato, assunto per via orale, ora la faccio un po' breve perché sennò ci stiamo qua 70 ore, comunque, secondo la corrente narrazione di mercato, sostenuta anche poi, ripeto, da innumerevoli pubblicazioni scientifiche che andremo a valutare fra pochino, ecco. Quindi l'assunzione di collagene può favorire il miglioramento della composizione della cute in almeno due maniere, da quello che ho visto della narrazione, chiamiamola, di marketing e claim fatti. Primo punto, fornendo banalmente il substrato con cui i fibroblasti creano nuovo collagene, perché sono i fibroblasti a produrre collagene, elastina, altre cose, ecco. In pratica, fornendo collagene, ottimizziamo questa reazione, la spingiamo, la rendiamo più efficace. In poche parole, se io metto più aminoacidi e peptidi, no, che derivano dal collagene, dopo essere stati digeriti a livello a acido gastrico, tutti i vari enzimi, pancreas, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi aminoacidi e peptiti assorbiti a livello intestinale, derivati dal collagene, potrebbero spingere la reazione, diciamo la produzione dei fibroblasti, a essere più efficiente, anche se l'età l'ha resa meno efficiente, questo è un dato di fatto. Quindi il principio ipotizzato è che maggiore substrato, maggiore aminoacidi e peptidi derivati dal collagene corrispondono a una maggiore efficienza nella sintesi di collagene. Questo è uno dei meccanismi di cui si parla. Secondo punto, quello più cavalcato nel presente, perché in apparenza più scientifico e meno attaccabile. Qua bisogna essere molto chiari, se le cose vengono un po' rese un po' scientifiche, no? Pseudoscientifiche, io le chiamo, la gente ha anche meno voglia di informarsi, non ho capito bene, però mi suona un po' come se lo dicesse un medico, eccetera. Beh, insomma, questa è una strategia molto classica, quella di rendere un po' scientifiche le cose, ecco. Quindi, ripeto, c'è un secondo punto, è che in pratica l'idea che verrebbero forniti dal collagene dei peptidi bioattivi, ricordatevi questa parola, peptidi bioattivi, che stimolerebbero direttamente i fibroblasti del derma a sintetizzare nuovo collagene, elastina, acido ialuronico, eccetera, no? Questa teoria è esemplificata, ad esempio, dall'attività biologica di alcuni di questi peptidi bioattivi, no? Cioè GlyPro-HIP, no? Glicina, prolina, insomma, un tripeptide oppure dipeptidi, adesso poi li vedremo bene, magari. Tenete conto che tutto questo lo trovate, poi anche cercherò di fare anche un articolo sul blog in modo tale da... da permettervi anche di leggere alcune cose per avercene anche un po' più chiare. E comunque abbiamo bipeptidi e tripeptidi studiati in questo senso, peptidi bioattivi che si legano ai fibroblasti e aumentano la produzione di collagene. Mi viene già da dire strano, se il fibroblast ha proprio una diminuzione, come dire, connessa all'invecchiamento, mi viene da pensare che sia difficile che sia semplicemente una cosa di substrato, la sua riattivazione della normale, cioè è come se il fibroblasto, grazie alla stimolazione di questi peptidi bioattivi, diventasse più giovane. Sarebbe la prima volta che succede in un meccanismo di funzionamento nell'essere umano, ma vabbè, vediamo, andiamo un po' a vedere. Andiamo con ordine a discutere ambedue i meccanismi d'azione. Primo meccanismo, quindi, vediamo cosa ne penso. Collagene come substrato, collagene che fornisce i mattoni, no, per far funzionare meglio i fibroblasti. Iniziamo quindi dall'ipotesi che l'aggiunta di collagene con la dieta migliori la sintesi del collagene a livello dei fibroblasti del derma. In realtà i fibroblasti producono non solo collagene, ma, ripeto, anche molte altre componenti della matrice extracellulare, abbiamo detto elastina, fibronectina, glicosaminoglicani, no? Che sono tutti essenziali per la struttura e la funzionalità del tessuto connettivo della pelle. Qua si parla solo di collagene, ma insomma... ripeto, ci sono alcuni aspetti lasciati un po' nella retrovia che non vengono discussi, perché collagene diventa il focus dell'attenzione. Comunque, in realtà, il collagene è una proteina di non elevato valore biologico in senso tecnico del termine, in quanto ha un profilo aminoacidico sbilanciato rispetto, diciamo, alla proteina di riferimento per la nutrizione umana, che è quella dell'uovo, l'albume, l'ova albumina, ok? Piccole premesse, ma andiamo avanti con un ragionamento anche di tipo quantitativo, di quantità, perché anche questo è il punto importante, la quantità, Secondo le ipotesi scientifiche sostengono l'utilità del collagene, in questo senso vediamo che gli aminoacidi chiave di questa proteina, no, che poi costituirebbero anche i peptidi bioattivi, sono, dicevo prima, glicina, prolina, idrossiprolina, che fanno un tripeptide, mentre invece prolina e idrossiprolina fanno un dipeptide, sono questi due quelli più studiati, no? Nel collagene ce ne sono tante, effettivamente, di glicina, prolina e idrossiprolina, che è una cosa vera di per sé. Facendo due calcoli, però, vediamo che nel tipico dosaggio di collagene come integratore consigliato, che è di circa 5 grammi al giorno, sono presenti, mal contati, se mi ricordo bene, 1,1 grammi di glicina, 0,65 grammi di prolina, 0,60 grammi di idrossiprolina, più o meno. Con una dieta che implichi un adeguato introito proteico, quindi mediamente 70-80 grammi al giorno di proteine di buon valore biologico, non mi viene in mente uova, carne, pesce, whey protein, anche legumi, diciamo, insomma. Ecco che i valori degli stessi aminoacidi che introduciamo in questo senso non saranno poi molto diversi. La glicina varierà fra 1 e 1,6 grammi, la prolina fra 2,2 e 2,7 grammi, l'idrossiprolina un po' più di un grammo circa, addirittura di più, con la dieta normale, Poi, per carità, può essere che quei quel grammo in più, cioè quel un po' più di grammi facciano grandi cose, ma cioè, adesso andiamo avanti e vi dico ancora di più che cosa succede, Perché dovete tenere conto che la produzione media di collagene per ogni giorno può essere stimata in qualche centinaio di milligrammi. È difficile fare i conti bene, però la letteratura ci dice. Esageriamo, diciamo 500 milligrammi al giorno. Il rinnovo del collagene quotidiano è di circa 500 milligrammi al giorno. Inoltre, ricordiamoci sempre che il fattore maggiormente determinante questa produzione, questo rinnovamento di collagene, è l'età. Ma facciamo che una persona giovane ragioni su 500 milligrammi, probabilmente meno, ma facciamo 500 per essere ottimisti. È facile capire che la dieta influenza questa produzione solamente se è presente un'inadeguata quantità di proteine, oppure se si è globalmente iponutriti, ok? Perché di cosa stiamo parlando? Cioè, gliene diamo assolutamente già in abbondanza con la dieta normale, certo si distribuirà, diamogliene un po' di più, ma si distribuirà globalmente nel corpo, ok? Quindi è difficile che i fibroblasti siano in assenza di substrato da produrlo, ok? Gliene diamo tanto di più già con la dieta normale, ok? Quindi ecco che una dieta ben bilanciata in termini di macronutrienti garantisce già completamente il substrato aminoacidico per la sintesi del collagene a qualsiasi età. Purtroppo la presenza di più di questo collagene non cambierà il normale processo di invecchiamento che implica una minore efficienza della reazione che genera collagene all'interno dei fibroblasti, ok? In pratica, siamo super pratici, l'aumento del substrato aminoacidico, in particolare di glicina, prolina e idrossiprolina, non può influenzare la produzione della sintesi di collagene, ma può solo rallentarla se fosse insufficiente. Chiaro? Quindi la produzione di collagene rallenta solo se non è presente a sufficienza, che è un evento raro nel mondo occidentale di oggi. Come sempre c'è l'idea che si possano potenziare le cose, no, in realtà puoi solamente farle funzionare peggio, ma devi fare delle cose sbagliate. A quel punto non è inutile che ti prendi il collagene, perché probabilmente funzionerà tutto il corpo peggio. Quindi cerca di avere un buon introito proteico di qualità quotidiano e chiudila lì. Eviti di buttare via soldi in collagene, spendili in uova, spendili in Whey Protein, che ad esempio sono un ottimo integratore, le proteine, la caseina, eccetera, le proteine, le isolate del latte, ok? Chiaro? Diciamo che, ragazzi, l'idea che aumentando il substrato, no, possiamo spingere, alcune reazioni effettivamente aumentano, ma non è un discorso generale, no? Aumentando il substrato possiamo hackerare il meccanismo di invecchiamento? No, solitamente non è così, anzi la maggior parte delle volte non è così, è una barzelletta. Quindi se io tiro tonnellate di collagene, non aumenterò l'efficienza della produzione. Partendo dall'ipotesi 1, ok? Comunque se volete approfondire questa teoria poi vi lascio qualche link, andate a vedere quello che il mio articolo che metterò sul mio blog valerosso.com. C'è un articolo molto bello, Considering Collagen Drinks and Supplements, con punto interrogativo, dal sito web di Harvard, sito web ineccepibile, super figo, e lì vi spiegano tutto perché questa teoria semplicemente non funziona. Seconda teoria, qua siete tutti scienziati, collagene come generatore di peptidi bioattivi, ok. Questa ipotesi, per farla breve, prevederebbe che durante la digestione il collagene appunto avrebbe scomposto dagli enzimi digestivi in peptidi bioattivi, ovvero frammenti proteici più piccoli che avrebbero effetti benefici sul corpo, come appunto la stimolazione della sintesi di collagene direttamente legandosi ai fibroblasti. Di peptidi, prolina, idrossiprolina, oppure glicina, prolina, idrossiprolina, o tripeptidi quindi. Quindi questi peptidi, una volta assorbiti nel flusso sanguigno, potrebbero legarsi a specifici recettori sulla superficie dei fibroblasti nel derma, generando, attivando delle sorte, una via di segnalazione intracellulare che farebbe partire la produzione. In questo senso, a riguardo, viene spesso citato questo studio qua che adesso faccio apparire magicamente intorno a me, che comunque troverete anche nel famoso articolo che farò uscire del blog, che sarà una sbobinatura di questo mio lungo delirio, ok? Un articolo di O'Hara e vabbè, insomma. Questo qua che vedete, che vi ho fatto vedere. Cosa succede in questo articolo però? Iniziamo con le questioni importanti. A titolo d'esempio, vediamo che il primo autore di questo studio, appunto O'Hara, Hiroki O'Hara, è un ricercatore della Food and Health Research and Development Laboratories di Meiji Seika Kaisha, che è un'azienda biotecnologica giapponese che produce, tra le altre cose, tonnellate di integratori a base di collagene, ok? Questo è un tipico caso di palese conflitto di interesse, ok? Qua stiamo parlando di una ricerca un po' più avanzata, non proprio di base, ma iniziamo subito male. Questo articolo è molto citato, è moltissimo citato. Partiamo già dalle obiezioni. Se qualcuno di voi dirà, lo so già, ne so perché siete sempre uguali quando diventate critici, eh? Ma che problema c'è? Anche quando si producono i farmaci, gli studi scientifici sono fatti anche dalle aziende farmaceutiche. Sì, ok, intanto anche e non solo. Ma ci sono comunque delle differenze importanti quando le aziende farmaceutiche fanno degli studi. Ad esempio, gli studi registrativi sono tutti sottoposti al regolatorio sia europeo, l'EMA, che nazionale, AIFA per l'Italia, ad esempio, con grossissimi, enormi rischi di sanzioni amministrative e anche penali, oltre al fatto di vedere subito i loro prodotti che hanno necessitato tanti soldi per essere sviluppati cacciati via dal territorio e nessuno se li acquista più. Negli USA ci sono stati anche casi, e non pochi, di persone proprio finite in galera per aver falsificato dati clinici, per aver attuato estrapolazioni, diciamo, chiamiamole un po' troppo creative, ecco, come direbbe Beppe Grillo. Tutto questo non accade con l'integratore e non mi risulta ad oggi alcuna sanzione, alcun problema per molte scemenze e falsità che ho letto e che ho letto anche oggi, in questi giorni, che vi facevo il video per voi che siete dentro la scienza degli integratori, no? Molte falsità che sono scritte in molti articoli su molti integratori, scemenze atomiche, cioè cose sbagliate, ecco. Inoltre c'è anche un altro punto, che la gente percepisce questi studi, quelli sugli integratori, come argomenti più leggeri, di fatto, non meno importanti degli studi sui farmaci, per cui si arrabbia meno, c'è meno attenzione, no? E inoltre anche il concetto di replicazione, che avviene, cioè è vero che l'azienda farmaceutica fa magari i primi studi registrativi, ma poi questi studi vengono replicati e vengono messi in crisi, perché ci sono molte persone che replicano gli studi in ambito medico, ricordatevelo, non è che i medici sono tutti stronzi. E ci sono poi delle revisioni molto accurate dello studio, e mentre invece nel caso degli integratori queste revisioni, la replicazione o non avviene proprio o è molto molto più light, meno seria, lasciatemi dire. Questo non va bene, anche perché ad oggi si spendono più soldi in integratori, ve lo voglio ripetere, si spendono più soldi in integratori che in farmaci. Quindi è vero che magari con l'integratore una persona non rischia la salute, a meno che non ci sia una condizione medica e la persona preferisca l'integratore al farmaco per ragioni sue, diciamo, creative. Ecco, in quel caso non rischia la salute, ma il fatto di non rischiare la salute non vuol dire che molta gente spende un sacco di soldi e magari allontana l'attenzione da un buono stile di vita, quindi dalla strada, chiamiamola, un po' più dura, e sceglie la scorciatoia perché vuole comprare lo stile di vita. Le persone vogliono la strada semplice, la scorciatoia. La scorciatoia non funziona in biologia. Non funziona! L'unica vera strada è quella maestra della lifestyle medicine, dello stile di vita. Ricordatevelo, Lo dice la scienza, non lo dico solo io. Bene, questo era un punto quindi da chiarire, no? Ma torniamo comunque ai nostri peptidi bioattivi. Peptidi bioattivi, bellissimo nome peraltro, mi piace. Infatti ci sono, per carità, è utilizzato anche in altri ambiti molto più seri, qua se lo sono presi, se lo sono utilizzati. Comunque ci sono ancora alcune cose da dire sui peptidi bioattivi del collagene. Ripeto, lo ripeto sempre, secondo la mia ottica, che è restrittiva, che è prudente, che si basa comunque sull'analisi della letteratura scientifica, di aver letto proprio gli articoli, leggere gli articoli, ok? Non gli abstract su PubMed o su Medscape o cose del genere, ok? Su Cochrane, insomma, leggere gli articoli, andare a vedere i conflitti di interessi, la letteratura, come ha fatto il campione, eccetera, 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 Quindi altra domanda, quanti di questi peptidi sono effettivamente poi presenti nel nostro sangue dopo aver ingerito del collagene? Cioè io prendo il vostro 5 grammi di collagene dal vostro barattolone che avete pagato a caro prezzo, li butto giù nel mio sangue. Che ci arriva? Quanti peptidi arrivano? Qual è l'efficacia della reazione di lisi enzimatica e di assorbimento? Interessante sta cosa, vedrete che vi interesserà. Bene. La percentuale di questi peptidi prodotti con la digestione enzimatica della proteina del collagene che effettivamente arriva nel torrente circolatorio nel sangue è variabile tra l'1 e il 10% del totale del collagene, ok? In una situazione, chiamiamola ideale, in pratica, in una condizione ideale di completa conversione del collagene in peptidi bioattivi, quindi potremmo dire fra i 50 e i 500 mg di peptidi bioattivi. ripeto, prolina, idrossiprolina, il classico di peptide più studiato, glicina, prolina, idrossiprolina. Poi adesso mi direte che no, ce ne sono altri 27 peptidi biattivi, ho capito. Ma so il discorso uguale per tutti gli altri, ok? Basta, basta. Perché mi sono imbarcato nel debunking del collagene, cazzo, va bene, comunque. Quindi, 50 mg, 500 mg che possono raggiungere il torrente circolatorio, che, sapete, è circa 5 litri di sangue, eh? A partire da 5 grammi di collagene idrolizzato, quindi fra 50 e 50 mg in 5 litri di sangue, in un contesto ideale che non è, quindi presumo meno, di tutto il torrente circolatorio, a partire dal collagene idrolizzato che prendete. Pochissimo, e ripeto, non stiamo parlando di cose, cioè, vabbè, ci sono poi anche un po' aspetti, e dovrei entrare in contesti anche di efficienza di reazione, eccetera, 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 che adesso non c'entriamo. In realtà comunque bisogna anche aggiungere che, per restare in questo, chiamiamolo, sconti della serva, il processo è molto diverso nel contesto biologico reale, quindi probabilmente molti meno peptidi biattivi, scusate, arriveranno al bersaglio, questo è il succo. Tutti questi dati si possono estrapolare da uno studio, a mio parere, molto ben fatto, che è questo qua, che adesso vi metto, qua sotto vedete, e andatevelo a vedere. Lo trovate comunque, lo ripeto, anche nell'articolo che deriverà dalla sbobinature, spero che qualcuno metta anche un po' in ordine questi miei deliri, meglio dire, insomma, tutto questo discorso che sto facendo. Per concludere, chiamiamo le premesse teoriche della questione del collagene come integratore per la pelle. Un altro punto importante che bisogna, come dire, un po' sviscerare è che non ci sono studi definitivi sul meccanismo di funzionamento e sull'efficienza di questa interazione tra peptidi biattivi e fibroblasti. Non è una cosa, chiamiamola così, chiara, ok? Poi magari un giorno lo sarà, per adesso non è così chiara, no? Per cui si tratta più di un'ipotesi verosimile, affascinante, ma non ancora dimostrata chiaramente nell'essere umano con una giusta replicazione e magari, chi lo sa, no, non verrà mai dimostrata. Spero di sì, e che spero che sia anche positiva. Non vedo l'ora di prendere io del collagene che migliori la mia fantastica cute. Però al momento non lo prendo, no? Ed è anche importante su questo aspetto che è più di ricerca di base e che è veramente interessante come il marketing piloti anche la ricerca di base, eh? Perché voglio sottolineare come tutti e tre i principali studi sull'azione molecolare dei peptidi biattivi sui fibroblasti siano stati realizzati e sponsorizzati direttamente proprio da quelle aziende che hanno interessi economici nel campo. Primo studio, ve lo faccio vedere, lo trovate nel blog, sponsorizzato da Nitta Gelatin, Osaka, ve ne ho parlato prima. Il secondo studio, questo qua nuovamente, sponsorizzato da Gelita, Germania, Eberbach, Germania. Terzo studio, Rousselot, quella famosa dei Paesi Bassi, Belgio, insieme oltretutto a Biotesis, che nuovamente è un'azienda coinvolta nella produzione di collagene, e ancora un'altra che adesso non mi ricordo, non me la ricordo più. Vabbè, l'ultimo, addirittura questo qua, da tre, ecco, sponsorizzati. Quindi è chiaro che in studi non replicati, singoli, sponsorizzati da aziende che hanno interessi economici massimi nella produzione di una sostanza che parte da una produzione a basso prezzo e che può essere venduta ad altissimo prezzo, ho quantomeno dei dubbi che siano stati svolti con delle modalità, chiamiamole, precise. E comunque non ne ho trovato la replica, ok? Non ho trovato, come dire, qualcosa che li mettesse in crisi, che poi dicesse no, invece è proprio così, ripeto, non voglio dire che c'è dietro voglio solamente dire che questi discorsi qua vanno fatti quando si analizza la letteratura, ok? Perché, ripeto, ad oggi tutto questo a me lascia abbastanza perplesso, eh? Chiaro che se io ti faccio lo screenshot e ti dico che hanno già studiato che se uno, non so, questo bipeptide si attacca a un fibroblasto, sto qua improvvisamente non è più vecchio ma diventa giovane e produce un sacco di collagene, voglio essere sicuro che sia così, perché se voi spendete i soldi nel collagene volete essere sicuri che sia così e ad oggi non ne potete essere sicuri. Stop, questo è il punto. Andiamo all'analisi più precisa degli studi scientifici, cioè meta-analisi, systematic review. Sempre sul collagene. Io non so, spero che non vi sarete rotti i coglioni, mi sto già rompendo le balle solo mentre vi sto ripetendo su quello che ho letto oggi. Vabbè, spero che vi interessa a questo punto, almeno insomma, capiate qual è la mia prospettiva e trarrete le vostre conclusioni. Quindi analizziamo qualcuno degli, non tutti, perché Sono tutti poi lo stesso discorso, ne ho presi due, analizziamone un paio di questi studi che vengono riportati come avere un buon livello di evidenza, no? Rispetto all'utilizzo del collagene come integratore per la cura della pelle. Questi studi valuterebbero in teoria elasticità, idratazione, rughe e soprattutto, soddisfazione della persona, che quindi un test autosomministrato. Quelli che fanno poi anche quelli delle creme, eccetera. Stai meglio? Cioè, ti regalo la crema e tu mi dici se questa crema ti sembra che abbia un po' migliorato la tua cute. Ragazzi, più bias di così, però va bene. Sono questi studi, comunque. Ho preso in considerazione, ve lo ripeto, due studi di tipo, peraltro, meta-analisi, e quindi, insomma, in teoria sono fatti bene. È anche una review sistematica in ambedue dei lavori d'origine, però resta sempre una regola, che se io butto della spazzatura in uno studio meta-analitico, che quindi ha un'ottima efficienza, uscirà spazzatura, ok? Io sto analizzando spazzatura, ok? Quindi la meta-analisi ha dei limiti di questo genere. La review sistematica potrebbe porre delle pezze a questo problema, ma se tutti questi studi sono fatti, come vedremo nuovamente, da aziende che in qualche maniera hanno degli interessi, le cose non vanno bene. I due studi sono quelli che vedrete qua, poi sempre sul blog potrete scaricare il PDF, i collegamenti, eccetera, eccetera. In ambedue questi lavori, adesso ve la faccio un po' più breve così andiamo verso poi la fine, sono presenti numerosissimi bias. Faccio un esempio. Tanto i test di autovalutazione, valenza zero da un punto di vista, insomma, sì, puoi dire che valgano, ma bisogna vedere come li fai, chi li fa, e non credo abbiano preso, vabbè, comunque, come li fai. Quindi, test di autovalutazione è un problema, eterogeneicità dei metodi di misurazione oggettiva della profondità delle rughe e altri parametri del benessere cutaneo, misurazioni non standardizzate, tutte diverse, con metodiche diverse, non confrontabili, non standard, chiamiamole, quindi cos'è che dice che una ruga è più o meno diciamo profonda o che l'idratazione è più o meno attiva? Usiamo metodiche non standardizzate, non confrontabili, quindi ciao. Variabilità eccessiva anche della dose quotidiana di collagene, che va da 0,5 grammi a 12 grammi. Mediamente siamo sui 5 grammi di cui vi ho parlato fino adesso, ma anche in questo senso bisognerebbe fare un confronto che, insomma, avesse delle dosi giuste. Che tipo di collagene abbiamo utilizzato? Non è specificato anche questo. In ambedue gli studi, ma anche tutti gli altri, poi che ho visto. Dimensione del campione degli studi spesso è piccola. C'è scritto anche all'interno dello stesso studio, piccole, quindi campioni di persone inferiori a 40, 30, addirittura inferiore a 20. Quindi studi con piccoli campionamenti. Scarsa tipizzazione del campione utilizzato. Poi abbiamo un'assenza sostanziale di analisi di elementi confondenti i singoli studi. Ad esempio lo stile di vita seguito, la correzione per età della risposta, l'utilizzo meno di farmaci, che ne so, prendevano estrogeni, prendevano corticosteroidi che ti cambiano tutto, la pelle, l'idratazione, eccetera, avevano delle patologie, che stile di vita avevano, eccetera, eccetera, eccetera. Queste variabili fondamentali per la salute della pelle non sono state prese in considerazione. E poi la cosa più interessante, tempo eccessivamente rapido di risposta dei soggetti al collagene, no? Cioè, quanto dura lo studio? 8-12 settimane in media, questa è follia pura, la questione del tempo di risposta al collagene è un punto particolarmente importante, fondamentale, vi dico perché. Dobbiamo partire, e questo è importante, cercate di capirlo bene, dalla premessa che il peso totale del collagene al corpo umano, ripetiamolo, è 800 grammi più o meno, e che la produzione giornaliera di collagene in una persona sana, chiamiamola di giovane età, è di qualche centinaia di milligrammi, abbiamo detto 500, siamo ottimisti. Ovviamente nel caso di persone con età maggiore a 30 anni, inferiore, addirittura molto inferiore. Quindi, quale sarà il turnover totale del collagene nel nostro corpo? Cioè, quanto ci metterà il collagene a cambiare e quindi a far vedere che è migliorato, no? Questo si può facilmente calcolare, il tempo necessario per un completo ricambio del collagene di tutto il corpo sulla base di questi dati. Non vi faccio tutto lo spiegone del calcolo, comunque fa 228 settimane circa, Chiaramente il lasso di tempo medio, 8-12 settimane, in cui sono avvenute le osservazioni, è insufficiente, è irrealistico totalmente. Queste osservazioni, inclusa quella del tempo, si possono fare su tutti gli altri lavori presi in considerazione. Arriviamo ancora all'ultimo punto, il problema, poi vi dirò quali soluzioni fare per avere una buona pelle. Il problema delle riviste Open Access. Infatti era tenere in considerazione il problema delle moderne modalità per cui un ricercatore o grandi gruppi, come quelli che hanno fatto questi studi, non possono pubblicare le sue lavori di meta-analisi, peer review, systematic review, in maniera, chiamiamola, molto permissiva, no? Queste si chiamano riviste open access. Gran parte dei lavori che ho valutato sull'utilizzo del collagene come integratore per salute e bellezza della pelle sono stati proprio pubblicati su riviste di questo genere, riviste open access. Riviste che accettano pubblicazioni di qualunque genere in cambio di una quota di soldi, denaro, cioè cash, dollari, denaro. Quindi se io decidessi che, non so, questo bicchiere, se mi tengo questo bicchiere in testa con l'acqua per un pochino e questa cosa mi migliora la miopia, me lo fanno pubblicare, probabilmente. Qualcosa del genere, chiaro? Ecco. Queste riviste sono veramente un problema per la ricerca attuale, sono state e sono oggetto di controversia per la qualità assolutamente variabile delle loro pubblicazioni. Alcune di queste riviste sono diventate famose proprio per aver diffuso lavori scientifici imbarazzanti, di basso valore, addirittura proprio schifezze. Tant'è che in molti le chiamano riviste predatrici, predatory journals, ok? Quindi perché proprio gli dai i soldi e ti pubblicano, Ed è noto, chiaro, che in molte, non in tutte di queste riviste, però non avvengono controlli accurati e severi sulla veridicità, ad esempio il conflitto di interessi, sulla sponsorizzazione degli studi, perché alcuni semplicemente non ci metti neanche se hai avuto o no un conflitto, non ci metti proprio niente, loro te lo pubblicano, mentre invece le riviste serie ti chiedono hai avuto un conflitto di interesse e devi dare una risposta che sia verificabile, ok? Ovviamente, tengo a sottolineare, è importante che sia chiaro che non tutte le riviste open access sono predatrici, queste che puoi pagare. Però il modello non mi sembra fra i più virtuosi, ecco. Ci sono sicuramente molte riviste rispettabili che offrono modelli di pubblicazione open access e magari mantengono anche rigorosi standard di revisione fra pari, peer review, ma questo comunque non cambia la realtà media. Ok? Chiaro? Adesso veniamo a quali sono le possibili soluzioni. Se io voglio avere una buona pelle, se io voglio veramente far sì che la mia pelle sia più sana e più bella, cosa posso fare? Ci sono alcune cose da fare molto semplici e estremamente basate sulla scienza. Estremamente. Anche lì poi vi riporto tutti gli articoli, sull'articolo, tutti i riferimenti bibliografici sull'articolo del mio blog. Andatelo a vedere. Primo punto, protezione solare. Il primo punto, il più importante, protezione solare, 24/7, tutti i giorni dell'anno, estate, inverno, punto. Questa è la cosa che ha più evidenze per migliorare la idratazione, profondità delle rughe, qualità, texture, salute, eccetera, eccetera, eccetera. Questo. Ci saranno dei problemi legati a questo fatto, vitamina D, va bene, magari integrate la vitamina D se non prende tanto sole. Però questo è il punto. Oppure vi fate venire la pelle un po' più di merda e vi fate la vostra genesi endogena di vitamina D, ragazzi. Però questo è quello che dice la scienza. Non è bello, lo so, non è così sexy come mettervi il collagene che deriva dal frullamento delle zampe di gallina. Vi piace quello? Fatevi quello. Questo è il primo punto da fare. Protezione solare sempre, comunque, 24/7 tutto l'anno. Prendete qualunque dermatologo e vi dirà questo. Punto. Secondo punto, ci sono delle creme che funzionano, acido retinoico, ha moltissime evidenze che migliora. Non può sostituire il danno solare completamente, ma può migliorare comunque la qualità della pelle che va avanti con l'età. Acido retinoico, lo trovate in giro, costa meno del collagene. Cioè, costa caro, però costa meno. Ci sono alcuni studi non così evidenti anche per la vitamina C. Terzo punto, idratazione. Dovete bere tanta acqua, bere molta acqua, molta acqua. Andando avanti, alimentazione, quindi come dicevamo prima, macronutrienti bilanciata, molte proteine, buone proteine, proteica, vegetali, proteine. Vedete che non avrete tutta la riserva di glicina, prolina e idrossiprolina perché i vostri fibroblasti producano collagene, elastina e tutto quello che è come non ci fosse un domani. Per finire, un buono stile di vita. Quindi alimentazione adeguata, ripeto, attività fisica, ripeto. Dormite bene, tutti sanno che dormire bene fa bene alla pelle, gestione dello stress, dipendenze, non fumate, non bevete caffè, non fate questa cazzo, non bevete vino. Ripeto, l'invecchiamento non potete rallentarlo, potete evitare di accelerarlo e lo accelerate vivendo male, chiaro? Quindi lifestyle, l'ultimo punto. Fate queste cose e la vostra pelle inizierà a beneficiarne tantissimo. Ah, altra informazione che non vi piacerà. Prima iniziate meglio è, perché anche se, voglio dire, iniziate a 70 anni, sì, certo non peggiorate, ma non avrete gli stessi risultati che se li iniziate a 18 anni, ok? Un tempo, quando eravamo piccoli, noi le mamme ridevano quando Ci facevamo delle mega ustioni senza crema. Perché tutti erano così all'epoca, no? Io fortunatamente ho avuto dei genitori molto attenti che mi hanno subito fatto capire, no? Queste cose qua in Australia, quando esistevano, ti chiamavano gli assistenti sociali e ti chiedevano: lei è un genitore, cioè, sano di mente che fa fare le ustioni? Invece in Italia ridevamo, no? Ecco. Bene, questo è un altro punto molto, molto, molto importante. Ripeto, fate queste cose e la vostra pelle ne beneficerà. Andiamo alle conclusioni. Allora... Non vi sono simpatico perché non vi dico le cose che volete sentirvi dire. State tranquilli, là fuori c'è un sacco di gente che vi dirà esattamente quello che volete sentirvi dire. Vi piace così? Andate da loro. Sono pronti a dirvi le cose che volete sentirvi dire e a vendervi collagene, un sacco di altre cose. Conclusioni, le mie conclusioni sulla base di tutto quello che vi ho detto fino adesso, le mie conclusioni sono queste. L'utilizzo del collagene come integratore per la salute e benessere della pelle non è supportato da evidenze scientifiche di primo livello. Magari ci saranno, ma adesso non ci sono. Alcune io le vedo abbastanza difficili, però al momento non ci sono. Le premesse teoriche che sostengono i benefici del collagene sono deboli. Deboli. Spesso sono basate su studi di qualità bassa, campioni limitati e soprattutto con incredibili conflitti di interessi. Molti studi esistenti sono finanziati dai produttori stessi. Questo introduce un significativo bias di mercato che non è controbilanciato da una adeguata analisi del regolatorio, perché in Italia gli integratori e nel mondo in realtà gli integratori hanno una certificazione molto molto inferiore rispetto ai farmaci. Quindi si può dire quello che cazzo si vuole sugli integratori. Sui farmaci si può essere molto più cattivi, fare tutti dei trucchetti, eccetera, ma diciamolo che se fai una cosa del genere sul farmaco e ti beccano, vai in galera. Sugli integratori probabilmente ridono, o gliene frega poco, dicono, cazzo ce ne frega. Ecco. E ricordiamoci queste cose qua, ricordatevi che il collagene è un prodotto a basso costo venduto a prezzi molto elevati, capitalizzando tutto questo margine sul forte desiderio che la popolazione ha di contrastare i segni dell'invecchiamento. La decadenza fisica e l'invecchiamento sono preoccupazioni sicuramente comuni e profonde. Il mercato degli integratori in generale e del collagene nello specifico sfrutta queste preoccupazioni, offrendo soluzioni che spesso non hanno in alcun modo, per niente, un solido supporto scientifico. Lo ripeto, io ho fatto il videocorso La scienza degli integratori proprio per farvi capire quali sono gli integratori che hanno le migliori evidenze. Sempre secondo me, secondo questo criterio, questo ragionamento che sto facendo adesso è esemplificativo per il collagene, per far sì che non buttiate via dei soldi anche del tempo. In conseguenza di tutto questo, i consumatori, voi consumatori, io consumatore, dobbiamo essere tutti cauti, critici, restrittivi, prudenti riguardo alle premesse dei benefici di questi integratori. Vi ho detto che cosa serve per avere una bella pelle: protezione solare 50, 24/7 tutto l'anno, idratazione con acqua durante tutto il giorno, ogni giorno, utilizzare creme che contengano acido retinoico, magari anche vitamina C, perseguire uno stile di vita impeccabile, ottimizzare tutti e 7 i pilastri della lifestyle medicine. Ecco, queste informazioni sono realmente basate sulle migliori evidenze scientifiche. Vi metto tutti gli studi nel mio articolo, che spero di fare quando uscirà questo video, troverete anche l'articolo, andate a cercarlo sul mio blog, vi metto il link qua sotto, vi metto il link anche al corso La scienza degli integratori. Quindi se volete avere una pelle bella e sana, dedicatevi a queste variabili. Ovviamente, prima iniziate meglio è, lo ripeto. Questo è quello che penso, ragazzi e ragazze. Questo è quello che ho capito analizzando la letteratura a disposizione sul collagene. Ripeto, non è la verità. La verità non ce l'ha nessuno là fuori, ma è sicuramente un punto di vista basato su di un'esperienza di lettura degli studi scientifici in campo medico decennale che ho. Io ho fatto lavori di ricerca nel corso per una lunga fetta della mia vita e di conseguenza ho imparato a leggere gli studi scientifici, a essere critico e restrittivo. Spero che questa cosa vi sia utile, come sempre, solo per questo mese. Questo è un video tipico che viene analizzato nel nostro corso La scienza degli integratori. Dei mesi dopo o siete dentro al corso oppure non vi beccate questi video che sono molto molto interessanti, soprattutto utili per evitare di buttare via soldi in integratori e invece di acquistare gli integratori che veramente sono utili alla migliore evidenza e che saranno utili per voi. Quindi investire i soldi e non sprecarli. Ciao a tutti. Gli integratori funzionano o sono uno spreco di soldi? Perché c'è davvero tanta confusione in giro su questo tema e come avere finalmente chiarezza per fare le scelte giuste? Questo è ciò che andremo a scoprire nella video lezione gratuita La verità scientifica sugli integratori. Clicca qui se vuoi dare un'occhiata oppure punta il cellulare sul QR code.